Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
Pensato di proseguire il nostro itinerario attraverso Nietzsche e credo che sia utile cominciare anche tenendo conto delle sollecitazioni che sono emerse stamattina, no? E in particolare forse può essere utile per evitare di dare di Nietzsche la solita idea del, diciamo così, breviter, del nichilista disfattista, per cui è un po' tutto uguale e quindi i criteri occidentali sono crollati, provare a riflettere proprio su il modo in cui Nietzsche si immagina un rapporto, visto che se ne parlava proprio questa mattina, un rapporto, o meglio dire, un modo di intendere il nostro rapporto con la scienza, cioè com'è che Nietzsche si immagina la scienza. Allora, parlando della dimensione scientifica, non credo che sia il mio perché spento,
una sorta di volo del calabrone che...
Per sicurezza,
no, quello sarebbe quello. Qui è spento, quindi non dovrebbe disturbare.
Vediamo se va meglio così. Qual è, cioè, il modo in cui Nietzsche si immagina che si sviluppi e si articoli l'impresa scientifica? Proprio perché dobbiamo farci un'idea di come Nietzsche intenda il nostro rapporto con la verità. E naturalmente la scienza ci offre un buon campo di analisi. Allora, Nietzsche scrive in un frammento piuttosto tardo, ma di cui noi troviamo echi sparsi nel corso di tutta la sua opera. Non è che noi, tramite un teorema scientifico, capiamo davvero come vanno le cose. Tra il modo in cui le cose funzionano e il nostro modo di comprenderle ci potrebbe essere un abisso incolmabile, tale per cui in realtà noi, attraverso il nostro modo di pensare, ci facciamo un'immagine non solo completamente, ma inevitabilmente distorta di ciò che in realtà sta accadendo nel mondo. Se questo può sembrare una cosa un po' strana, tenete conto che un fisico come Planck, all'inizio del Novecento, scrive: se noi anche riuscissimo a trovare la legge che ci permette di descrivere perfettamente il meccanismo dell'intero universo, posto che di meccanismo si possa parlare in realtà no, ma comunque, se anche riuscissimo, cioè, a trovare la legge che ci permette di descrivere qualsiasi fenomeno, quindi come dire, il sancta sanctorum, no? Dell'impresa scientifica, che poi questa legge particolare abbia qualcosa a che fare col mondo, sarebbe un'altra cosa da dimostrare, cioè non è che sarebbe finita. Un conto è che io abbia una mia rappresentazione di come le cose funzionano, un conto è che le cose funzionino davvero come penso io che stiano andando. Cioè, per dirla con Nietzsche, questi due aspetti sono completamente separati tra di loro. E questo ha fatto sorgere l'equivoco di un Nietzsche, no, antiscientifico, irrazionalista, per cui in realtà, siccome tanto sono rappresentazioni, sono tutte un po' uguali, quando invece Nietzsche su questo poi diventa molto radicale e nel proseguo del frammento dice: se poi noi, per nostra utilità, troviamo il modo di farci una rappresentazione del mondo che è utile per agire nel mondo, cioè se poi noi, tramite una serie di regole scientifiche, troviamo il modo di essere potenti sul mondo, perché noi lo facciamo per questo, Cioè non è che noi vogliamo conoscere le cose per nozionismo, per cultura generale, ma noi impariamo, cerchiamo di scoprire come funzionano le cose per essere potenti nel mondo, ovviamente. Quindi lui dice, se poi noi ci facciamo, siamo capaci di trovare quelle leggi tramite cui essere potenti nel mondo, cioè capirci qualcosa, far finta di capirci qualcosa sul mondo, tanto meglio per noi. Cioè, ben vengano. Per cui non è che siano tutte uguali, naturalmente, le rappresentazioni che ci facciamo del mondo. Se ce ne sono alcune molto potenti, ben vengano. Cioè, utilizziamole e si sa che funzionano nei limiti in cui funzionano. Si diceva prima, no, non è che si dice che la legge di gravità di Newton sia sbagliata o sia pressappoco simile a qualsiasi altra idea del rapporto che c'è tra i gravi, per carità. È ovvio che va benissimo, dopodiché che nessuno si sogni che quella legge è la legge della natura, cioè che la natura funzioni davvero così, quello non lo sapremo mai. Ma questo non vuol dire che quella legge sia utilissima, perché ci permette di calcolare una serie di cose in maniera molto molto chiara. Questo però che cosa vuol dire, scrive a un certo punto Nietzsche, che sta cambiando il nostro concetto di verità. Cioè il nostro concetto di verità ha a che fare con la nostra potenza, cioè con la potenza delle leggi che noi adoperiamo, perché vediamo che hanno un corrispettivo nella realtà, anche se non sono naturalmente capaci di intercettare davvero la realtà. Davvero, diciamo così, qualcosa che noi presupponiamo essere reale, ecco, al di là, no, della nostra legge. Questo non, direbbe Nietzsche, è un'illusione pensare di aver trovato la fotografia, la fotocopia, no? E naturalmente ci sono alcune leggi più potenti delle altre, quindi le usiamo con profitto, perché in questo modo domiamo una serie di fenomeni. Questo dominio, in realtà, che noi riusciamo a mettere in campo, dice Nietzsche, dipende dalla potenza dei nostri concetti. Come funzionano i concetti? Beh, dice Nietzsche, fondamentalmente abbreviando, semplificando e cancellando tutta una serie di specificità e di singolarità tipiche delle cose, se dovessimo tener conto delle quali non cominceremmo mai nessuna indagine scientifica. Per cui io dico che qui ci sono una serie di sedie. Se poi dovessi cominciare a distinguere, no, però non è che sono tutte sedie uguali, perché queste sedie che ci sono qua, per esempio, non sono le sedie che ci sono di là. E poi anche quelle sedie lì, se noi le pesassimo davvero, sono tutte un po' diverse, come a quel punto non faremo più nessun concetto, giusto? Questo vuol dire che i concetti, in realtà, sono modi utili che noi abbiamo per farci un'idea di come funziona il mondo. E noi li scegliamo non perché sono esatti, ma perché sono utili. È talmente vero che io ho una parola per designare questa cosa qui, dico quaderno per esempio, ho una parola per designare questa cosa qui, ma non ho una parola per designare questa cosa qui insieme. Perché? Perché fondamentalmente non è utile, cioè non è comune che queste cose si presentino insieme, quindi non le nomino, mentre è molto comune che delle lancette, un datario, si presentino insieme, quindi gli do un nome complessivo, no? Se ci pensate, le nostre parole, esattamente come i concetti scientifici più elaborati, sono dei ritagli sul mondo che, per carità, non sono per nulla arbitrari e tutti uguali. Anzi, sono proprio diversi nella loro concretezza, proprio perché scelgo quelli che mi sono più utili. Io ritaglio il mondo con una serie di parole in base alla mia utilità. Questo lo potete verificare tutte le volte che imparate una lingua straniera, è difficile che la prima parola che io imparo sia eutrofizzazione delle alghe, giusto? Perché? Perché a meno che io sia un biologo marino, non me ne faccio nulla, dovrò imparare come si dice, non so, cibo, acqua, cioè no, le cose fondamentali cominceranno. Perché? Perché noi impariamo per utilità. Il concetto quindi cosa fa, dice Nietzsche? Il concetto è un po' come quel generale che può vincere la battaglia oppure no, soltanto se ha delle informazioni molto generali su quello che succede sul campo. Il sergente riferirà al tenente che quel fronte è stato sfondato e ci sono 3 feriti e 4 persone che sono andate all'ospedale. Il tenente riferirà al colonnello che sì, ci sono dei feriti, cosa riferirà il colonnello generale? Abbiamo sfondato, fine. Non è che il generale può occuparsi, no? Di quello che è capitato a ciascun singolo individuo, evidentemente. La scienza agisce in questo modo. Cioè non si può occupare delle minime differenze tra le cose, fa dei concetti generali per cercare di essere potente sul mondo. E allora a quel punto Nietzsche scrive: attenzione, non è che siccome noi imponiamo al mondo dei concetti, per cui facciamo finta, per esempio, che questo libro sia uguale a un altro libro che ci libera, che li chiamiamo comunque libro, perché se dovessimo poi dire ciascuno di che libro si tratta, non cominceremmo neanche a parlare, no? Non è che siccome noi fingiamo questa uguaglianza nel mondo, allora il mondo è davvero così parificato e così identificato. Il mondo è fatto sempre di cose diverse. Affinché un concetto funzioni, per essere ancora più chiari proprio con Nietzsche, le cose dovrebbero tornare sempre le stesse, una, due, tre volte, no? Sempre uguali. Cioè questo, io devo essere sicuro che questo libro sia sempre questo libro, affinché una cosa come un concetto possa avere un senso. E Nietzsche scrive: già, peccato che non c'è mai una seconda volta. Ha voglia di dire che, La montagna incantata di Thomas Mann o I fratelli Karamazov di Dostoevsky siano un romanzo, no? Perché tutte le volte che lo leggerai non sarà mai lo stesso, quindi in realtà quella cosa lì è un segno di comodo che noi utilizziamo, no? Per stabilizzare le cose, quelle cose che non sono per nulla stabili. Lo stesso Mach, uno scienziato che agisce negli stessi anni più o meno di Nietzsche, scrive: che cosa sono alla fine i nomi? I nomi sono designazioni per complessi relativamente stabili di variazioni. Cioè, quando una cosa sta in maniera abbastanza stabile, perché sappiamo invece che scientificamente qualsiasi cosa muta in continuazione da un secondo all'altro, no? Tuttavia, quelle cose che sono abbastanza stabili, io ci do un nome perché mi serve poi avere, no, la possibilità di dire prendimi dell'acqua, e uno non arriva con il libro. Ecco, quindi fisso delle situazioni relativamente stabili che non varino così tanto da rendere inopportuno creare un concetto apposta, perché se poi quella situazione non si verifica più, si è verificata una volta sola, è inutile aver trovato un concetto per essa. Questo vuol dire però appunto che il nostro rapporto con la verità sta cambiando, perché noi ovviamente stiamo dicendo che cosa in realtà è vero? Quello che ci fa comodo, cioè la cosa che ci risulta utile sfruttare. E in ambito scientifico è esattamente così, si fa un esperimento e poi si cerca di capire perché ha funzionato o non ha funzionato. Si cerca di trovare la teoria, il quadro interpretativo che riesca a chiarire perché quell'esperimento funziona così o non cos'ha. Io bombardo l'atomo, vedo qual è il risultato, qual è lo spettro. Siccome lo spettro mi dice che sono molto di più, no, le parti vuote dell'atomo rispetto alle parti piene, io mi inventerò un modello dell'atomo che tenga conto del fatto che sperimentalmente, no, questo atomo ha più vuoti che non pieni. Ma noi pensiamo davvero che l'atomo sia quel cerchiolino attorno a cui rispirare? Perché questo è un nostro modo di rappresentare la cosa, evidentemente, no? Cioè, è un modo tramite cui noi ci rappresentiamo come le cose potrebbero andare all'incirca. Quando noi calcoliamo, una traiettoria di un proiettile, noi possiamo utilizzare delle equazioni molto semplici per cui a ogni istante possiamo calcolare dove si trova, no, questo proiettile a un dato tempo, sapendo la velocità, l'inclinazione, eccetera. Quando calcoliamo che cosa sta facendo un elettrone, noi usiamo un calcolo matriciale per il quale, una volta che abbiamo finito il calcolo matriciale, sappiamo che il neurone si è andato di là o di qua, ma non è che a metà della matrice posso dire adesso dove si trova l'elettrone. Questo naturalmente Nietzsche non poteva saperlo, ma aveva colto perfettamente il punto, cioè non è che quella matrice ha qualcosa davvero a che fare con quello che sta facendo l'elettrone, per intendersi. È un nostro modo per calcolarla, che è talmente vero che non c'entra niente con quello che sta facendo l'elettrone, che io non è che a ogni istante posso sapere dov'è, dico interrompo a metà il calcolo della matrice per sapere bene o male dove si trova adesso, non funziona così. Proviamo ad applicare la cosa a concetti un pochino più comuni e soliti. Per esempio, noi parliamo molto spesso del nostro io. Noi parliamo molto spesso della nostra anima. È evidente, dice Nietzsche, che è una finzione. Infatti c'è un frammento molto bello in cui dice: di favoreggiare dell'unità dell'anima, quest'oggi ce lo siamo proibito. Cioè, non stiamo a raccontare che l'anima è una. Come d'altra parte invece, verosimilmente, si è sempre pensato, ciascuno ha più o meno la sua anima. Ma quando mai, dice Nietzsche, noi siamo il risultato, no, di una serie di lotte per cui all'interno del nostro essere tante piccole forze confliggono tra di loro e nascono e muoiono migliaia di io a ogni secondo, fino a che uno di essi riesce a emergere e a imporsi sugli altri. Quella la chiamiamo coscienza, e chissà che strage ha fatto di tanti piccoli io, di tante piccole sensazioni, di tanti piccoli sentimenti che abbiamo provato e che non sono affiorate quello che noi chiamiamo coscienza. Ma non è che queste cose non esistano. È come se la natura, suscitando Nietzsche, avesse preso l'uomo, l'avesse gettato in una stanzetta buia, abbia chiuso la chiave, abbia chiuso la porta, abbia gettato via la chiave, l'uomo guarda dalla serratura quello che riesce a capire di questo e naturalmente non vede quello che ci sta fuori dalla stanza se non per piccoli bagliori, cioè, non capisce cosa ci sta dietro questa stanza perché non lo vedrà mai, e noi da quel piccolo forellino ci facciamo l'idea di come funzioni il mondo. Ecco, questa piccola stanza, dice Nietzsche, si chiama coscienza. È l'unico osservatorio a cui noi abbiamo accesso, per cui noi cerchiamo di capire qualcosa di quello che è il mondo. Ma dietro a due pensieri, dice, cioè al collegamento tra un pensiero e l'altro, scrive Nietzsche, fanno tutto un gioco gli affetti che non possiamo nemmeno chiamare nostri, perché molto spesso non sappiamo nemmeno di averli, e quindi giocano alle nostre spalle tutta una serie di sentimenti, di affetti, che non arrivano a coscienza e che noi naturalmente non vediamo e quindi cancelliamo e quindi facciamo finta che non ci siano, mentre invece è proprio quel gioco che ha reso possibile il collegamento tra il pensiero A e il pensiero B. È proprio il loro essere venuti meno che ha permesso però quel collegamento e non un altro. Per essere ancora più chiari da un punto di vista logico, Nietzsche è quello che ipotizza una struttura del genere, no? Cioè noi tutti sappiamo che se A implica B e B implica C, allora no, noi scriviamo belli belli che A implica C. Ma fin qui diciamo tutto chiaro. E Nietzsche scrive, beh sì, tutto chiaro, a patto che A implichi B sempre nello stesso modo. Magari è anche vero, ma questa freccia è una semplificazione per il fatto che A implica B in modi molto diversi tutte le volte. Perché non c'è mai appunto una seconda volta dove le cose ritornano esattamente nello stesso modo in cui sono, no? Certo che quando uno legge La montagna incantata, prima o poi Nafta muore. Spero di non aver svelato niente di tragico a nessuno, no? Ma quindi morirà, sì. Ma il modo in cui muore, cioè il modo in cui io, cioè quello che io vedo dietro quella morte è sempre diverso tutte le volte che leggo il libro, no? Quindi A implica B, sempre in un modo diverso, a dire il vero. E quindi in realtà tutta questa è una semplificazione. Se noi proviamo ad applicare questa tesi nietzschiana allo Stato, è ovvio che l'unità dello Stato è una finzione. Noi parliamo di quello Stato, no? Come se fosse quella cosa lì, figuriamoci se non sappiamo che cos'è uno Stato, e in realtà lo Stato è una cosa che cambia continuamente, che si articola, che funziona sì secondo più o meno quelle procedure, ma il modo in cui quelle procedure sono alimentate è sempre diverso in realtà. Questa in realtà non è una cosa che scopre Nietzsche per conto suo. Se voi per esempio leggete Hume quando deve spiegare come funziona l'io, dice, beh, potrei paragonarlo più o meno a una repubblica dove fondamentalmente le generazioni si susseguono, quindi nascono e muoiono degli uomini, ma siccome più o meno le leggi che generalmente regolano questa repubblica sono più o meno le stesse, anche se poi sono sempre seguite da uomini diversi, io nei secoli dico tutto sommato l'Inghilterra. Ma è chiaro che l'Inghilterra non è sempre la stessa, perché sì, più o meno le leggi che segue sono quelle, ma il fatto stesso che siano uomini diversi ad averle, no, ad aver dato sostanza ad esse, implica che qualcosa sta cambiando, qualcosa progressivamente sempre cambia. Ma è interessante che si dica che c'è questo parallelismo, no, tra il modo in cui funziona il nostro io e il modo in cui funziona lo Stato. Se ci pensate, è un paragone antico, no? Quando Platone deve spiegare come funziona lo Stato, dice, beh, è troppo difficile, proviamo a pensare come funziona l'io. Non dice così, non dice l'io, dice l'anima, eccetera. Però che naturalmente noi siamo sempre, mai da soli nello spiegare la nostra anima, ma sempre in un contesto sociale, beh, questa è una cosa che appunto capisce Platone, ribadisce quello che abbiamo visto Hume, e capisce anche Nietzsche. Cioè, che cosa capisce, proprio per dirla con le parole di Nietzsche? Che in realtà quando noi parliamo dell'io o dell'anima, noi ci dobbiamo immaginare una certa aristocrazia dominante che naturalmente non sa l'effetto specifico che le sue leggi avranno nei sobborghi di tutte le città, di tutta la nazione in cui sono promulgate queste leggi, ma come effetto complessivo più o meno questa aristocrazia emerge come quella che domina in quel momento quella determinata nazione. Questa è la coscienza, cioè il fatto che la coscienza non sa niente di come accadono tutta una serie di meccanismi del nostro corpo, però più o meno sa che se tutto è più o meno in regola, no? Quello che accade è che si sviluppa una continuità coscienziale molto più mitologica che non realmente presente, ma che noi ci siamo costruiti per rendere lineare, no, il nostro percorso temporale. Esattamente come lo Stato si è costruito delle finzioni istituzionali per rendere quanto più lineare possibile il suo percorso, per dare una coerenza, no, al suo percorso, perché ci siano delle forme entro cui inquadrare uno sviluppo che altrimenti sarebbe del tutto caotico. Perché se io tutte le volte dovessi ricominciare da capo, ma, dice Nietzsche, non fingiamo che ci sia una moralità nel mondo perché noi l'abbiamo introdotta. Questo è il problema. Cioè non è che le cose sono davvero uguali, le abbiamo rese uguali noi per semplificarle e per dominarle. E che adesso le cose risultino obbedienti, cioè che obbediscano effettivamente a quelle leggi, che lo Stato funzioni esattamente secondo quelle istituzioni, che eccetera eccetera, beh, questo, diciamo, è una finzione, per cui noi non possiamo dire che il mondo è davvero obbediente a quelle leggi. Per questo dice, non fingiamo una morale nel mondo, quando invece siamo stati noi ad averla imposta. Per fare un esempio molto banale, è molto difficile dire che la solidità delle nostre istituzioni negli anni 50 sia paragonabile a quella attuale. Ma da un punto di vista formale effettivamente non è cambiato niente. E allora perché noi avvertiamo che, insomma, proprio stabili come all'epoca non siamo? Perché evidentemente non è neutrale il fatto che ci siano persone diverse a occupare certe posizioni. Ma di tutto questo la Costituzione non può occuparsi. Cioè la Costituzione non può dire, no, però o c'è gente di integrità, ma che, oppure o c'è gente che è assolutamente al di sopra di ogni sospetto, o se no io non funziona. No, dice, c'è gente che viene eletta, poi si elegge così questa carica, si elegge così quest'altra, fine ragazzi, cioè questo è quello che possiamo fare. E noi fingiamo che ci sia stata una continuità istituzionale, quando invece evidentemente le fratture ci sono state come? È più fatta a salti che non a continuità temporale, la nostra, ma non la nostra in particolare, cioè, per carità, la situazione di chiunque. Però è interessante questo perché? Perché allora Nietzsche si rende conto che l'ambizione hegeliana per la quale ci sarebbe una perfetta integrazione tra l'individuo e lo Stato, e quindi l'individuo riesce a essere perfettamente libero soltanto all'interno dello Stato, e lo Stato riesce a essere esattamente lo Stato proprio perché garantisce all'individuo il massimo spettro, no, delle proprie possibilità. Questo l'abbiamo capito oggi quando parlavamo, no, di quel grande tesoro comune che è il lavoro. se io riesco a far stare in maniera stabile, cioè a fare in modo che ci sia una effettiva costituzione di questo tesoro comune, cioè costituzione proprio di Verfassung, no, hegeliana, cioè del costituirsi progressivo che non sia soltanto il gioco dei puri egoismi, ma che sia una articolazione di rapporti, no, in essere. Beh, se io riesco a fare questo, è chiaro che riesco a offrire a ogni singolo cittadino una possibilità di espressione molto maggiore che non se i singoli cittadini fossero dispersi, ciascuno per conto suo, no? Noi facciamo parte del mercato, abbiamo tutto l'interesse a farne parte, perché in questo modo possiamo soddisfare una serie di bisogni molto più raffinati che non se vivessimo ciascuno per conto nostro, giusto? E quindi in questo senso siamo più liberi, direbbe Hegel. Cioè, diciamo, questa cosa può piacere o può non piacere, ma non c'è nessuna discussione su questa. Io posso scegliere di avere questo portafoglio, non un portafoglio nero, non un portafoglio fucsia, e posso decidere di avere questa camicia soltanto perché sono nel mondo della fucsia, cioè soltanto perché appartengo alla società civile. Se fossi da solo, mi vestirei con un pezzo di pelle di capra trovato da qualche parte e avrei solo quello per tutta la vita. Cioè, non è che ci sia la discussione. Cioè, l'idea che uno sia più libero perché vive per conto suo, cioè, è una bella fantasia, cioè, con un sapore di Arcadia, ma direbbe Hegel, è vano romanticismo. Cioè, non è un caso se noi tutti abbiamo una posizione e cerchiamo di legarci tra di noi all'interno di una serie di rapporti, perché è chiaro che questo, noi sappiamo quasi per istinto che questo consente a noi una libertà di espressione molto maggiore. Io non mi sarei, cioè non avrei potuto studiare filosofia nel modo in cui l'ho fatto se avessi dovuto farmi il pane, costruirmi la casa mentre facevo queste altre cose. Ho potuto specializzare, diciamolo con Marx, che no, i grandi aiutano, ci si isola solo in società. Cioè, solo grazie a una società che io posso dire adesso, siccome sono in società, ho il tempo per fare un po' di cose mie. Non ci si isola, cioè l'isolamento è solo in società. E noi, cioè, voglio dire, non c'è neanche bisogno di dimostrarlo. Cioè, noi siamo la società in cui facciamo un click sul computer e ci arrivano tutti i prodotti che vogliamo, o no? Questo isolamento, per cui non devo andare al mercato, non devo andare, no, in piazza, non devo, ma mi arrivano le cose. Questa cosa qui, c'è questo isolamento totale, c'è soltanto perché siamo in società. Non potrebbe esserci d'altra parte, no? Allora, per tornare al punto, Hegel cerca di costruire, no? Di immaginare una struttura nella quale l'individuo sia effettivamente libero soltanto perché è nello Stato, e lo Stato sia in realtà lo sfondo che garantisce la libertà al cittadino. La libertà come massima espressione della diversificazione anche degli interessi, no? Ecco, da questo punto di vista Nietzsche capisce che in realtà questa infinita diversificazione tra gli uomini, diciamo, non dico che sia impossibile, ma è molto difficile da organizzare.
Può dire qualche libro di Nietzsche dove dice questo?
Allora, per esempio, il libro di cui sto parlando io adesso è Aurora. Aurora. In generale sullo Stato, diciamo, Nietzsche ha questa caratteristica: è difficile trovare dei temi che si svolgono soltanto in un testo o nell'altro. Un altro testo che può aiutare per capire come si sviluppa lo Stato dal punto di vista nicciano potrebbe essere Genealogia della Morale, ecco. Però soprattutto poi si tratta di vedere in quel mare magnum che sono i suoi frammenti postumi vari luoghi in cui lui parla un po' dello Stato, incluso l'ultimo, no, grande periodo, quello dell'88-89, che poi normalmente va sotto il nome di Volontà di Potenza, anche se in realtà quell'opera non è mai stata scritta da Nietzsche, come sappiamo, no? Quindi sì, 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 è stata, potremmo dire così, un po' corrotta dalla sorella, che ha voluto dare una certa impronta che filologicamente non sta in piedi, ecco, nel senso che ha fatto una selezione molto arbitraria dei frammenti. Infatti nell'edizione critica curata da Colli e Montinari questa opera non c'è, cioè non c'è un'opera che si intitoli così.
Posso fare un'altra osservazione? Sì. Su quanto diceva delle costituzioni, praticamente le costituzioni costituzioni si scrivono ma non si applicano poi.
No, 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 se ho dato questa impressione ho sbagliato. Le costituzioni si applicano sempre un po', ma anche un bel po', ma pretendere che la Costituzione sia l'esatta fotografia di come noi ci rapportiamo, beh, vorrebbe dire che in realtà quella singola parte, che è la carta costituzionale, è la stessa cosa dell'intero. Non è semplicemente falso, cioè sarebbe come se io dicessi, non so, c'è una torta divisa in 10 fette e poi dicessi, ne prendo due, che sono la nostra carta costituzionale, e dico, non vedi che questo è un po' come la torta? Ma no, veramente no, perché manca tutto il resto che ci sta intorno, capisco anche che possa avere delle analogie, che possa dipendere da come è fatto il resto della torta, ma non è la torta evidentemente.
Sì. Forse si può sottolineare una cosa che abbiamo detto stamattina, quando parlavamo di costituzione far fasso, no? Per costituzione in realtà si intende un intero processo attraverso il quale si produce l'università, attraverso il quale si produce la globale unità della politica, no? Un corpo politico. La Costituzione intesa come carta costituzionale ne è un'articolazione fondamentale perché è la matrice della rete di forme attraverso cui questa unità si produce, ma il processo non è attuazione della carta costituzionale, è un processo rispetto al quale la carta costituzionale è un filtro operante all'interno, no? Per cui, come possiamo dire, solo da un punto di vista fortemente giuridico-centrico si può ridurre il problema della Costituzione a un problema della sua realizzazione. O quasi sempre, quando lo si riduce a un problema di realizzazione, è perché si ritiene di poter dare una versione assoluta dei principi ispiratori di una Costituzione, che sarebbero da intendersi come degli appuntamenti che la Costituzione dovrebbe realizzare. Noi ci siamo molto abituati a questo perché abbiamo una Costituzione che valorizza molto una sua prima parte, noi italiani, fatta di principi che per alcuni aspetti sono anche indicatori di una tendenza che andrebbe realizzata. Ecco. Ma fondamentalmente una Costituzione se tenta sempre di comprendere il processo in cui è collocata, fondamentalmente ne è sempre superata.
Viene superata prima, diciamo.
È superata dal processo stesso, ma in ogni suo punto, nel senso che non può rincorrere ogni dettaglio, e a volte non è dettaglio, di ciò che poi realmente accade. La Costituzione fa un'unica cosa, tenta di non essere smentita, palesemente smentita. È come possiamo dire, se lei avesse un flusso e sopra una superficie che deve il più possibile modellarlo. E c'è, come possiamo dire, una sorta di sfregamento. Il flusso continua e la superficie che gli è sovrapposta non affoga e non viene rotta e smentita. Fino a quando non si rompe, perché la sua funzione non riesce più a riprodurre le proprie ragioni. E allora abbiamo delle crisi costituzionali. La Costituzione prevede anche quella cosa che è il potere costituente, e il potere costituente non è la Costituzione, è il fare che produce Costituzione e produce il permanere della Costituzione.
Ha a che fare con le epoche più o meno veloci?
Sì, certo, ha a che fare con questo, ha a che fare con quel reale che non può essere contenuto in una rappresentazione di realtà. Ecco, per cui sostanzialmente, come possiamo dire, le Costituzioni sono dalla fine della Rivoluzione Francese a quasi oggi, prima non c'erano con questo senso, non ci saranno probabilmente in futuro, sono un filtro che contiene e promuove uno sviluppo. Quando le ragioni di questo sviluppo cessano di essere sinergiche con le forme di questo filtro, le due cose si scollano. E noi oggi siamo di fronte a grandi processi su scala mondiale di decostituzionalizzazione. Cioè nel senso che la realtà politica è sempre meno interpretabile riconducendola alle matrici logiche delle costituzioni.
Ma come si può fare per usare i criteri di cambiamento della costituzione?
Beh, no, ma questo è ancora un problema, adesso lasceremo procedere però Francesco. Il cambiamento costituzionale è una possibilità che le costituzioni prevedono, però il cambiamento costituzionale non può mai saturare lo scarto di cui ho parlato. Il problema non è che si bisogna fare la Costituzione giusta, sì certo, ma l'idea che facendo finalmente la modificazione costituzionale giusta risolviamo i nostri problemi è qualcosa che oggi, ogni giorno la realtà ci butta in faccia come una cosa impossibile. Troviamo la modifica costituzionale e l'economia va bene e i conflitti sociali non ci sono più. Non so se rendo, no? Alla Costituzione si possono chiedere alcune cose, non più di quelle. Ecco, noi viviamo in un contesto in cui, per delle ottime ragioni, c'è stato un grande, una grande enfasi sul tema della difesa della Costituzione. La Costituzione italiana come la più bella del mondo, un po' come avviene per le cucine economiche di una certa produzione, che sono le più amate dagli italiani. Tutto bene, i nostri problemi sono altri. Ecco, voglio dire, per cui ecco il problema della Costituzione è un problema, lo trattiamo in questi giorni, lo farò anch'io tra poco, ma come possiamo dire, non è il luogo dentro al quale possiamo ripremere il dentifricio uscito dal tubetto. A volte si prende nel tubetto la Costituzione, noi vogliamo che il dentifricio che è uscito da tutte le parti lo si rimetta dentro. E no, non rientra nel tubetto, perché il dentifricio è una cosa, il tubetto è un'altra. Mentre spesso vorremmo che in qualche modo il dentifricio e il tubetto fossero la stessa cosa e che la Costituzione fosse il nostro ritratto. Non lo è. Non lo è. Vabbè, scusa, lasciamo andare avanti Francesco.
No, ma io finisco subito per evitare di...
Ci ritorniamo.
Poi magari, sì, torniamo su queste cose. Allora, si diceva, Nietzsche si accorge che l'idea hegeliana, secondo cui ci dovrebbe essere questa capacità di perfetto rispecchiamento, no? Tra uno Stato e un individuo, dove lo Stato non è per nulla oppressivo, anzi, no? È esattamente il luogo in cui l'individuo si può esprimere. E d'altra parte è chiarissimo che lo Stato comunque conta più dell'individuo, tanto è vero che in un momento di guerra, dice Hegel, l'individuo, che è la cosa massima, la cosa libera che noi cerchiamo di promuovere in tutti i modi possibili, lo Stato decide che va in guerra e se muore, muore. Per far capire come lo Stato, no, abbia comunque un potere superiore sull'individuo. D'altra parte, quale sarebbe questo potere superiore? Quello di fare il benessere poi dell'individuo, ovviamente. E le due cose non sono in contraddizione, perché i due aspetti si integrano reciprocamente. Non c'è mai la particolarità a prescindere dall'universalità, cioè da quello sfondo in cui la particolarità si iscrive. E quindi l'universalità è quella che provvede allo sfondo in modo che la particolarità risalti assolutamente, cioè che il primo piano, diciamo così, risalti assolutamente, dopodiché il primo piano deve sapere che se lo sfondo ha bisogno, beh, è lo sfondo che si impone. Questo per dire che nessuno dei due è prioritario sull'altro, ma anzi si integra la vicenda. Ora, cos'è che capisce Nietzsche? Che è molto difficile che questa continua proliferazione di differenze individuali possa essere effettivamente organizzata e costituita continuamente al modo in cui lo pensava Hegel. C'è un bellissimo libro di Rosenzweig, la sua tesi di laurea, che si intitola Hegel e lo Stato, in cui Rosenzweig, con sensibilità tipicamente ebraica, dice l'infinito non si organizza. Quindi Hegel, nel pensare che si possa effettivamente organizzare l'infinito, cioè lo Stato, cioè la totalità delle attività umane, sta dicendo una cosa che in realtà non sta particolarmente in piedi. Ma una volta che si genera questa rottura, e attenzione, non è detto che si generi, cioè non è che Hegel non avrebbe più freccia al suo arco per rispondere a un'obiezione del genere, cioè Hegel cosa direbbe? Bene, si riavvia un processo costituente, no? Evidentemente, cioè il costituirsi di nuovo, di una nuova individualità di fronte a uno Stato, eccetera, eccetera. Ma il problema qual è? Che a Nietzsche interessa il momento invece di crisi, di scissione tra queste due cose. Una volta che hai il momento di scissione e di crisi, ti saltano fuori due cose che non si integrano più e che sono, dice Nietzsche, da un lato lo Stato come procedure razionali che affossano completamente l'individualità, lo Stato come il gelido mostro. Per cui c'è gente che non può andare in pensione, per essere molto chiari, no? E la legge è stata fatta così. E dice, oh, ma io veramente, no, però è così. Non è che io Stato posso stare a sentire le necessità di tutti gli individui. Faccio una legge e vabbè, insomma, no. Capite che questo c'entra molto con l'intuizione nietzschiana, per cui appunto il concetto deve semplificare, il concetto deve abbreviare, non può occuparsi di tutti i singoli casi, no? Il problema qual è? Semplifico al massimo anche per evitare di uscire dai tempi, ma dall'altra parte che cosa si genera? Dall'altra parte si genera il pericolo dei pericoli, dice Nietzsche. Cioè dall'altra parte abbiamo creato l'individuum, cioè quell'individuo che non si riconosce in nessuno Stato. Proprio perché dice, ah sì, cioè lo Stato sarebbe quel gelido mostro lì, allora io mica mi riconosco in quella cosa lì che è lo Stato. Io sono veramente individuo, cioè sono davvero io indivisibile in me stesso e basta. E questo, dice Nietzsche, è il pericolo sommo, no? Perché vuol dire che, cioè, con questo individuum non c'è nessuna società possibile, perché lui è il primo a riconoscere che non ha nessuna volontà di dividere qualcosa con l'altro. Lui è l'individuum, non ha nessuna voglia di condividere, no? E noi ci troviamo nella situazione, scrive appunto Nietzsche, appunto nel Wille zur Macht, quindi appunto nei frammenti che rientrano in quel testo presunto che è la volontà di potenza, in cui lo Stato è proprio altro che, come diceva Hegel, è il Dio che scende in terra. Quando Hegel parla dello Stato dice, questo qui è il Dio in terra, perché se in una prospettiva di totale immanenza come quella hegeliana, no? L'insieme di articolazioni di tutte le nostre, di tutti i nostri rapporti, che cos'è? Beh, dice Hegel, è Dio. Ma in un'ottica, come dire, molto molto concreta, vorrei dire molto molto cristiana, anche se di un cristianesimo totalmente immanente, no? Perché in realtà Hegel sta dicendo che lo spirito è esattamente, cioè lo spirito, non mette più santo, ma lo spirito, cioè il rapporto tra padre e figlio, beh, questo spirito è esattamente la comunità. La nostra comunità, quindi, è il regno. Hegel è quello che forse prende più sul serio di tutti il fatto che il regno è qui. Che non dobbiamo aspettare, che il regno è già qui. Allora, se è già qui, dice Hegel, devo creare una situazione nella quale davvero tutto, il tutto, cioè lo Stato, sia Dio. Cosa capisce Nietzsche invece? Nietzsche capisce che questo Dio non c'è, che questa è una finzione, che lo Stato non è per nulla Dio, lo Stato è una immoralità organizzata. Lo Stato, cioè, altro che un Dio, lo Stato è il nuovo idolo, è un gelido mostro, è il Moloch a cui noi sacrifichiamo tutte le nostre energie, tutta la nostra giornata lavorativa. Perché cosa è fatta? La nostra giornata lavorativa è fatta in maniera tale, dice Nietzsche, che l'uomo non abbia più tempo per dedicare energie, impegno, risorse a qualcos'altro che non sia questa continua filiera, no? Questa continua concatenazione di rapporti sociali che sono fatti per avere piccole soddisfazioni ogni giorno, ma nessuna soddisfazione mai definitiva, naturalmente, in cui la fabbrica, che questa fabbrica poi sia la fabbrica vera e propria, che questa fabbrica sia magari la dimensione, cioè l'apparato, no, burocratico è uguale, ma la fabbrica domina e l'uomo diventa soltanto una vite. C'è una vite nell'ingranaggio, per cui la cosa fondamentale è che la cosa fondamentale della vite qual è? Che se per caso si sfila, si rompe o si sfiletta, ci sia una vite perfettamente equivalente da rimettere al suo posto in modo che la struttura stia in piedi lo stesso. E di fatto questo vuole lo Stato, vuole la nostra perfetta sostituibilità, no? Lo Stato cessa di essere quello che secondo Hegel doveva essere, cioè appunto l'esaltazione della libertà massima dell'individuo in maniera tale che ciascuno potesse raggiungere il proprium, ma in un'ottica di condivisione. No, è proprio il contrario, è proprio la standardizzazione di tutti gli individui in maniera tale che tramite questa sostituibilità tutti siamo sacrificati a questo meccanismo superiore, questa fabbrica, no, dice, questo enorme ingranaggio che domina, in cui l'uomo svolge soltanto la funzione di alimento continuo, ma di un apparato totalmente impersonale. Questo è il problema dello Stato, potremmo dire così, una volta che si annuncia dal punto di vista nietzscheano la morte di Dio. Cioè la morte di Dio non è per nulla una cosa che Nietzsche prende alla leggera per dire ragazzi, sapete, purtroppo è andata bene per qualche millennio, però abbiamo scoperto che... No, non è che Dio è morto così. Dio è morto perché l'abbiamo ucciso noi. L'abbiamo ucciso noi nel senso che dal punto di vista, per esempio, statale, questo si manifesta precisamente nel fatto che nessuno di noi sarebbe disposto a dire che lo Stato è un Dio. Lo Stato è un idolo malvagio e crudele, è il gelido mostro che ci sta opprimendo. C'è una bellissima pagina in cui Nietzsche scrive in questa lotta, no, contro la divinità, contro Dio, noi ne siamo usciti talmente deboli che adesso siamo stati sopraffatti da un nuovo idolo, lo Stato. Perché naturalmente per distruggere Dio ci siamo indeboliti. Perché distruggere Dio naturalmente non è il Dio in generale di tutta la tradizione. Io sono abbastanza convinto che il Dio di Meister Eckhart, per esempio, non sia assolutamente neanche toccato dalla morte di Dionigiana, anzi, o meglio, sia totalmente presente quando Meister Eckhart prega Dio di liberarlo da Dio, cioè dalla mia immagine, dalla mia supposizione su chi debba essere o su che cosa debba essere Dio. Beh, questo è esattamente Nietzsche. La morte di Dio è la morte del Dio sostanza, cioè del Dio che è sempre quello, è sempre uguale, è sempre fermo. Per cui è quell'oggetto lì, per cui parlare di questo tavolo, parlare di Dio è uguale, quindi posso dire come è fatto, di che colore ha la barba, di quello. Ecco, quella cosa lì è morta, dice Nietzsche. Dopodiché, una volta che sappiamo che è morta, attenzione perché sono guai per tutti, perché quello di cui siamo circondati sono soltanto geli di mostri, tipo lo Stato, tipo il nostro lavoro, che non è più finalizzato naturalmente alla vivificazione delle nostre qualità e alla capacità di esprimere la nostra individualità, ma proprio invece a una standardizzazione. Perché naturalmente la potenza, per venire appunto al problema, no, di cui stiamo parlando, la potenza genera, per diventare più potente, delle immagini che l'aiutino a potenziarsi ulteriormente. Quando la potenza scopre che facendosi immagini di se stessa è più potente, è chiaro che va su quella strada. Quando io capisco che facendomi una mappa del territorio divento molto più potente nell'interpretare quel territorio, è chiaro che io comincerò a creare delle mappe precisissime. L'esercito prussiano vince su quello francese perché aveva delle mappe più precise, e Napoleone vince su tutti gli altri perché aveva delle mappe più precise per l'epoca. Perché è chiaro che questa è una potenza, no? Dopodiché, se io penso che quella mappa, in quanto mi ha reso potente, è esattamente il modo in cui, cioè, è esattamente corrispondente al terreno di battaglia su cui andrò, beh, quella è chiaro che non è più una potenza, è un'impotenza, no? Cioè, se io divento schiavo della mappa, per cui la mappa, che sì mi rende potente, è il vero, intoccabile, per cui nessuno tocchi la mappa, nessuno la aggiorni, nessuno la modifichi, ma prendiamola come sostanza definitiva, esattamente uguale a quello che ci sta fuori, beh, quello è quello che invece mi frega. Perché a questo punto io non sarò più potente, proprio perché sono vincolato a questa sostanza sempre uguale. Così. Scusate se ho un po' sforato.
Ti abbiamo un po' interrotto.
Ci vediamo tra poco dopo.
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!